Un buongiorno a tutte e tutti, questo è Press Corner, la rassegna stampa commentata a cura della redazione giornalistica di Radio Città Aperta. Con voi studio Alessio Rabaccioni, i titoli della mattina, gli articoli che vi proponiamo. Partiamo dal Corriere della Sera. Arcuri per ora salva il posto, primo sopravvivere, il commissario dell'emergenza conserva il suo incarico, cambiano il governo e la maggioranza, serve un minimo di continuità, il patto di non desistenza sulle forniture al Veneto leghista e richiama l'unità di Draghi e di Mattarella. Poteva andare peggio con il cambio di governo, l'ingresso in maggioranza di Forza Italia e Lega, erano in molti a volerlo fuori. Da giorni si ricorrevano le voci sulla sua sostituzione con Guido Bertolaso, l'ex capo della protezione civile, oggi consulente della regione Lombardia, ma alla fine il commissario d'emergenza Domenico Arcuri dovrebbe stare al suo posto, almeno fino alla scadenza dello stato d'emergenza, perché a quello è legato il suo incarico. Ma qui arriviamo al punto, al primo punto interrogativo. Al momento lo stato d'emergenza termina il 30 aprile, ma sono vaccini che mancano, le varianti che corrono, è difficile sperare che fra 2 mesi e mezzo sia tutto finito. Lo stato d'emergenza sarà prorogato, magari non in zona Cesarini come appena fatto con lo sci, a quel punto bisognerà vedere se in parallelo sarà prolungato anche l'incarico di Arcuri. Per ora lui resta primo sopravvivere. Se garantisce i vaccini come ha fatto con l'apertura delle scuole e le mascherine, aiutarlo sarà un dovere, dice Maurizio Matteo Salvini, e proprio in quella parola aiutarlo la chiave per capire cosa è successo e cosa potrebbe succedere. Insieme a Conte a casa pure Arcuri, urlava il segretario della Lega solo un mese fa, Conte a casa ci è andato, Arcuri no, in politica nulla accade per caso. Dietro la linea più morbida di Salvini c'è il patto di desistenza che Arcuri sembra aver raggiunto con il leghista Zaia. E poi l'articolo prosegue. La cosa interessante qual è? Quella di vedere come un ruolo delicato come quello del commissario dell'emergenza, diciamo, con tutte le declinazioni che poi Arcuri ha dato e tutti gli incarichi aggiuntivi che ha avuto in questo anno, sia comunque argomento di contrattazione politica. Dice, di cosa ti sorprendi, sei un ingenuo, per carità, però qui si sta parlando della gestione della pandemia più devastante, almeno visto gli effetti, che abbia colpito tutto il mondo ormai da, insomma, forse dalla spagnola, da un secolo fa. E per quanto riguarda l'Italia, c'è duramente colpita sia dal punto di vista sanitario che dal punto di vista economico e sociale. Forse bisognerebbe aggiornare in altri termini, no? Alcuni è sicuramente una persona che ha avuto un incarico delicato in un momento delicato, ma ha mostrato enormi limiti, almeno secondo il mio punto di vista. Quindi o lo cambi decidendo di dare discontinuità, visto che questo è un governo che deve essere forse in discontinuità con quello precedente, perché in realtà a questo punto era meglio tenersi il precedente, o non lo discuti. Invece tenerselo per limitarlo, oppure lo discuti e lo cambi sulla base dei risultati raggiunti, sarebbe la cosa migliore da fare, ma invece è l'ultima delle opzioni. Comunque, a proposito di coronavirus, la curva della settimana, contagi ancora stabili, questo è il Corriere della Sera, l'articolo che abbiamo appena letto sul commissario Arcuri. Invece, dalla Repubblica, la curva della settimana, contagi ancora stabili, ma c'è un aumento in 10 regioni e una provincia, crescita più rilevante in Lombardia, la migliore all'Umbria dopo la zona rossa, in calo i ricoveri e decessi, nuovo record di tamponi, l'Italia sul plateau da 4 settimane. Insomma, un punto della situazione che uno si vuole sempre sia comprensibile, perché il problema qual è? Il problema è molto di comunicazione. Il problema è che non si sa mai a quale punto si sia veramente della vicenda, no? Allora, siamo in una situazione drammatica, siamo in una situazione di gestione, siamo in una situazione tutto sommato buona. Come leggere i dati, quali sono le prospettive, le varianti, che tipo di effetto veramente potrebbero avere, insomma, no? Invece nulla è mai certo. A proposito di vaccini, segnaliamo invece un articolo sul Post. I più grandi produttori di vaccini senza vaccino, Sanofi e GSK, non hanno ancora un vaccino contro il coronavirus pronto, mentre Merck ci ha rinunciato. Cosa è andato storto? Merck, Sanofi, GSK sono fra i più grandi produttori di vaccini al mondo, ma nessuna delle 3 aziende farmaceutiche dell'ultimo anno è riuscita a sviluppare e far autorizzare un vaccino contro il coronavirus, facendosi superare da Pfizer, BioNTech e da aziende emergenti come Moderna, che finora avevano una frazione del loro fatturato. Sanofi e GSK sono in evidente ritardo sulla sperimentazione dei vaccini, mentre Merck ha di recente rinunciato alla produzione di una propria soluzione contro il coronavirus. Come segnala un lungo articolo del Financial Times, un anno di pandemia ha cambiato radicalmente il mercato dei vaccini e gli equilibri fra i principali produttori. Ancora all'inizio del 2020 il settore era dominato da Merck, Sanofi, GSK e Pfizer, aziende farmaceutiche di grandi dimensioni e con una lunga esperienza nella produzione di vaccini contro diverse malattie, compresa l'influenza stagionale. Un anno dopo solo Pfizer ha un vaccino pronto contro il coronavirus sviluppato con l'azienda tedesca di biotecnologie BioNTech, mentre le altre tre società sono pressoché assenti. Quest'anno Pfizer dovrebbe triplicare i propri ricavi derivanti dalla divisione che si occupa di vaccini. Gli analisti prevedono che aziende finora relativamente piccole come Moderna e Novavax possano superare Merck, Sanofi e GSK per vendite di vaccini. Anche AstraZeneca e Johnson & Johnson, che hanno sviluppato vaccini più economici, dovrebbero vendere più vaccini quest'anno di quanto abbiano fatto diversi concorrenti l'anno scorso. È una situazione inedita per un settore tradizionalmente dominato da poche grandi multinazionali, nel quale i cambiamenti più rilevanti riguardano solitamente acquisizione e cessione delle divisioni ritenute più o meno strategiche. Le società che hanno scelto una linea più cauta, sviluppando vaccini basati sui loro sistemi già collaudati, in questa fase sono rimaste svantaggiate rispetto a quelle che hanno scommesso sui vaccini a RNA messaggero mai utilizzati prima in larga scala. Poi l'articolo prosegue, vi suggeriamo di leggerlo perché approfondisce moltissimo, un articolo abbastanza lungo, questa questione delle multinazionali, dei vaccini, di quello che sta avvenendo nella grande corsa che c'è già stata, ma che continua a esserci in qualche modo per quello che riguarda il vaccino contro i vaccini contro il coronavirus. È un articolo molto interessante, poi lo trovate naturalmente linkato all'interno del podcast, dell'articolo relativo al podcast di questa edizione di Press Corner. Sempre sul Post, cambiamo completamente argomento, un altro articolo: il rebranding del principale gruppo jihadista della Siria. Yad Tahrir al-Sham sta cercando di convincere il mondo di essere diventato più moderato e che l'Occidente può fidarsi. Yad Tahrir al-Sham, il principale gruppo jihadista rimasto in Siria, sta cercando di presentarsi al mondo in maniera diversa rispetto al passato per convincere i più importanti paesi coinvolti nella guerra siriana di non essere un gruppo terroristico e di non avere più legami con Al-Qaeda. Tra le altre cose, il leader del gruppo, Mohammad al-Jolani, si è fatto fotografare questo mese con abiti occidentali e senza essere armato, una scena insolita, arrivata dopo altre decisioni prese dal gruppo con l'obiettivo di ripulire la propria immagine e presentarsi come interlocutore con cui è possibile scendere a patti. La foto è stata scattata dal giornalista statunitense Martin Smith, che ha incontrato Jolani a Idlib, nel nord-ovest della Siria, ed è stata seguita dalla diffusione di un comunicato in cui il gruppo ha parlato esplicitamente di rompere l'isolamento in cui si trova da anni. Yad Tahrir al-Sham, conosciuto per lo più con la sigla HTS-HTC, controlla da tempo la provincia di Idlib, l'unica ancora sotto il controllo dei ribelli che combattono contro il presidente siriano Bashar al-Assad. Negli ultimi anni HTS è riuscito a imporsi su tutti gli altri principali gruppi estremisti della provincia, prendendo il controllo del territorio e stabilendo regole proprie. Fin dalla sua nascita HTS è stato un gruppo jihadista terrorista con un passato legato all'ISIS prima e Al-Qaeda poi. Nel 2017, anno della sua fondazione, veniva già descritto come un gruppo che non aveva nulla di moderato, predicava la jihad, la guerra santa, si scontrava spesso con i ribelli meno estremisti e compiva attentati che uccidevano decine di civili. Alcuni tentativi di cambiare parzialmente la propria immagine si erano già visti quando Jolani aveva deciso di allontanare HTS da Al-Qaeda con l'obiettivo di rendere più accettabile il gruppo agli occhi dei siriani di Idlib e potersi imporre come forza dominante nella provincia, continuando a combattere contro Assad. I tentativi più recenti di HTS di migliorare la sua propria immagine, hanno scritto le giornaliste Chloe Cornish e Laura Peter su Financial Times, sembrano essersi stati diretti per lo più verso la comunità internazionale, in particolare verso Stati Uniti e ONU, che considerano HTS un gruppo terroristico e non sono disposti a trattare un suo futuro politico in Siria. In altre parole, HTS vorrebbe convincere i paesi coinvolti nella guerra siriana che Idlib non è il più grande paradiso per Al-Qaeda dai tempi dell'11 settembre, come sostengono invece gli Stati Uniti. L'espressione usata dal governo americano si riferisce al fatto che prima dell'invasione americana in Afghanistan, successivo agli attentati dell'11 settembre 2001, il più grande paradiso per Al-Qaeda era il territorio afghano controllato dai talebani. L'obiettivo di Jolani sembra essere quello di garantire a HTS una sorta di sopravvivenza politica, visto l'ormai consolidata vittoria di Assad nella guerra, che potrebbe passare solo per una trasformazione verso un'immagine del gruppo in senso più moderato. Nawar Shaban, analista del think tank Homeland Center for Strategic Studies, con sede a Istanbul, ha dichiarato al Financial Times che il rebranding mostrerebbe la volontà di HTS di avere una sorta di negoziato internazionale con qualcuno, scenario profondamente compromesso quando si viene inseriti nella lista dei gruppi terroristici da governi di paesi potenti o influenti. Secondo altri osservatori, fra cui il giornalista siriano Orabi Abdel Ayorabi, citato dal sito specializzato Al Monitor, Julani sembra aspirare a fondare un partito politico addirittura capace di avere un ruolo importante nel futuro del paese. Non vi leggiamo tutto l'articolo, lo segnaliamo perché è interessante, anche perché finalmente si riparla un pochino di Siria. La Siria è sparita completamente dal palinsesto, dall'agenda dei principali giornali, dei media, diciamo così, chiamiamoli sempre mainstream, ormai lo diciamo un po' per capirci fra di noi. E quindi diciamo che è interessante anche perché, oltre a parlare del gruppo, nello specifico del gruppo islamico, insomma, afferma una cosa che è chiara a chi si occupa un minimo e si è occupato in questi anni di Siria, ma non viene mai detta perché forse non è bello dirla, che Assad ha vinto la guerra. Ecco, questo potrebbe essere un tema interessante da cui partire per ricominciare un po' a parlare di Siria e dire: ma come andrà a finire tutta quella drammatica vicenda, quella drammatica guerra che è nata dalla guerra, dalle proteste della primavera araba, diciamo così. Quest'anno si celebrano i 10 anni, no? Nel 2011, 2010-2011, per poi arrivare a una guerra civile vera e propria e all'enorme strage, soprattutto di civili, che in Siria si è registrata. Insomma, fare un po' il punto, cioè come si può dire che quella situazione abbia trovato una sua stabilità, non totale, perché ovviamente la situazione è sempre molto liquida, però inizia a mettere alcuni paletti. Insomma, dire che Assad, nonostante fosse considerato il nemico numero uno dell'Occidente a un certo punto della vicenda, in particolare degli Stati Uniti, in particolare degli Stati Uniti a guida democratica, insomma, ha tenuto botta. Non che questo sia un bene o un male, questo è un giudizio che appartiene alla storia, appartiene proprio, insomma, in primis ai siriani, però è per sempre, noi cerchiamo di fare un'analisi delle modalità comunicative, di come l'informazione racconta e descrive alcune vicende, no? Evidenziandole quando sono strumentalmente utili e poi lasciandole sparire quando non servono più a niente. Però le notizie continuano a svilupparsi e esistere. Va bene, questo è quanto. L'edizione di oggi di Press Corner termina qui. Grazie per averci seguito. Un saluto agli ascoltatori di Radio Città Aperta, agli ascoltatori di Gemini Network e buon proseguimento con i rispettivi palinsesti.